Bene, allora ancora grazie a Rossella, Carolina. Adesso se siete d'accordo, io lascerei alle persone che sono in sala e alle persone che sono a casa il tempo per commenti, domande, osservazioni e poi magari alla fine io e Laura ci riserviamo di dire ancora due parole conclusivamente. Abbiamo 3 quarti d'ora circa per lavorare. Però io non ti capisco.
Chissà da dove viene. Allora, devo
venire lì?
Brava, io non
Forse
so.
sì. Ok, allora, sostieni.
Sono qui.
Sì.
Ma una cosa che mi ha stimolato ciò che ha detto Rossella Fabrichesi, perché lei ha detto che non è ottimista. Però poi ha detto una cosa che invece è del tutto ottimistica ed è, in sue parole, se ho preso nota bene, gli studenti mi restituiscono sempre molta speranza. Ora, io credo che questa sia una leva molto potente. Non è la sola, probabilmente la leva più potente è amare ciò che si insegna e trasmettere questa passione per ciò che si insegna. Questa è quella fondamentale, ma quella degli studenti è un'altra bella lettura. Probabilmente ce ne sono altre, non so. Allora, io non sono mai stato insegnante, mai stato nemmeno docente, quindi non ho mai neanche compilato tutti quei moduli terribili che posso immaginare. È come una dichiarazione dei redditi, praticamente, insomma, una roba del genere.
Che però si fa solo una volta l'anno, la dichiarazione dei
Esatto, quindi è peggio.
redditi.
Però nella mia vita ho insegnato, sia per motivi di lavoro, quindi insegnato tecniche di lavoro, sia da quando sono in pensione, ancora prima, cose e attività ludiche, diciamo, no? Che mi piacevano, che mi interessavano. E devo dire che ho sempre trovato un'enorme risposta ed entusiasmo da parte degli allievi. Cioè, una leva enorme, una leva potentissima, questa. Io l'ho verificata di persona. Quindi credo che lavorare su questo, non so dirvi come, insomma, no? È una cosa che io faccio naturalmente, perché sapete anche voi, quando si trasmette passione, se dall'altra parte c'è una persona minimo sensibile, si trasmette con i 5 sensi la passione. Poi dipende dal tipo, no? Però veramente tutti e 5 i sensi, si trasmette. E allora la risposta aiuta molto. Quindi secondo me lavorando su questo si può avere degli ottimi risultati.
Grazie. Grazie mille. Mi aiuti tu, vero Florinda? Perfetto. Cristina, ciao.
Ciao a tutti, prendo parola per più motivi. Innanzitutto per dirvi che mi spiace moltissimo di non essere con voi e di ringraziarvi anche per i richiami che sono stati fatti inizialmente. Ci sono state tante cose sulle quali mi piacerebbe dire qualcosa. Provo a richiamare 2 o 3 punti in modo molto, molto così, disorganizzato, però come reazioni, come controazioni rispetto a quanto è stato detto, incominciando un po' dalla fine del discorso di voi tutti, che è stato molto, molto interessante. Un passaggio di Carolina quando diceva, di cui condivido quasi tutto l'intervento, diceva il sistema delle relazioni deve essere più fitto, non meno fitto. Credo che si possa appunto essere d'accordo, però attenzione che il sistema delle relazioni tra le università, perlomeno il sistema universitario, va trasformandosi in senso contrario, si sta strutturando in modo verticistico, non orizzontale. E questo è un problema, questo è qualcosa, ma è molto evidente, le scuole forti diventano più forti, le scuole deboli faticano a sopravvivere. Quindi l'idea che ci sia un sistema di relazioni più fitto è una gran buona idea, ma che mi sembra appunto in qualche modo negata da una distribuzione di risorse che è una distribuzione. Cercherò di essere mo molto veloce per non portar via troppo tempo. È il primo punto. Questa rete importante di relazioni anche con altri attori, con snodi diversi, potrebbe avvantaggiarsi, io credo, di una comunicazione chiara non solo degli esiti, ma dei processi di produzione delle competenze. E qui, adesso, senza voler difendere l'indifendibile schede sua, però se le abbiamo viste e le conosciamo, sono una forma non efficace, non funzionante, ma di comunicazione. Quella prima parte delle schede sua, il corso in breve, è rivolto a soggetti, agli studenti, alle famiglie, quindi bisogna lavorare su quel modello. Però quel modello rientra, a mio giudizio, nella necessità di rendere più chiari i processi di produzione dei profili di competenza, no? Questa cosa sempre in modo molto veloce, di rendere evidenti i processi e non solo gli esiti. Pensate a quel vero e proprio disprezzo che c'è per la divulgazione scientifica. Questo è un altro punto che andrebbe discusso, no? Ci si dimentica l'impegno civile di scienziati che sono stati in passato, di umanisti, pensate cosa sono state le conferenze della BBC, insomma, questo è un altro punto che meriterebbe. Altro passaggio, quando sempre Carolina, mi sembra, diceva dobbiamo costruire modi per cui l'università rimanga un luogo di produzione della cultura. Ecco, io sono anche presidente di un nucleo di valutazione, quindi passo molto molto tempo in quei documenti che sono stati mostrati, però imparo anche qualche cosa. Per esempio, che in quei documenti, e mi riferisco a quelli di un'università specifica, che è UAV, che è un'università molto diversa da quelle politecniche, le indagini che vengono fatte sulla soddisfazione degli studenti non sono solo quelle in corso di quei 5 anni in cui si perdono tanti studenti, sono anche quelli post laurea. E allora si vede che una percentuale straordinariamente alta del 2-3%, ma è straordinariamente alta, di laureati che hanno chiuso i loro percorsi, dichiarano che non si iscriverebbero più all'università. Questo per me è un dato altrettanto forte rispetto a quella divergenza tra il 50% dei 19enni che entra e i pochissimi laureati che escono. Si perdono studenti, ma poi è straordinario, se ci pensate, che a valle degli sforzi onesti e i migliori che siamo in grado di fare per formare persone, a valle di tutto questo si dica che c'è quasi un rimpianto, no? Nell'aver usato il tempo nell'università. Quindi punti come questi, ce ne sono molti, però per non farla troppo... volevo tornare invece con qualche parola in più, se mi concedete, su un tema che mi sembra molto rilevante, che è stato sfiorato all'inizio e poi forse non ripreso. Sull'iperspecializzazione e la frammentazione dei saperi, che è un tema caro a Gabriele, a Laura, è molto presente nel loro libro, e loro dicono giustamente che questo ha radici dentro e fuori l'università, è un fenomeno che ha a che fare con, di nuovo, con la ricezione del valore della ricerca e della sua capacità di affrontare i problemi più rilevanti, e sul fatto sulla ricezione di quali siano i problemi rilevanti, ma insomma questa è un'altra cosa, e ha a che fare con lo sviluppo delle conoscenze dall'altra parte, quindi dentro e fuori l'università. Questa è una vera e propria onda nella quale dobbiamo in qualche modo galleggiare. L'iperspecializzazione, secondo me, è un punto molto delicato per affrontare molte delle questioni che avete sollevato. Rompe, cambia quelle gerarchie tra saperi che, soprattutto se si pensa alla cultura politecnica, per ritornare in quella cornice del discorso richiamata all'inizio, quelle gerarchie tra sapere che definivano la cultura politecnica. Allora, le gerarchie tra saperi possono essere esorcizzate, criticate, discusse dentro la scuola, ma è difficile che siano negate, perché si riproducono in modo implicito, magari senza che siano quelle più forti. Allora, qual è la mia questione? Una scuola che si fonda su rapporti tra saperi, che non sono più quei rapporti robusti, definiti, riconoscibili, ho detto prima una gerarchia tra saperi, può anche contraddire le sue radici, ma questo forse potrebbe non essere una questione troppo complicata. Qual è la questione complicata? È che richiede uno sforzo enorme di progetto didattico, uno sforzo enorme di capacità di individuare nuovi e diversi rapporti tra i saperi. Io trovo che questo sia il punto della formazione sulla quale è necessario continuare a riflettere. È molto rilevante, perché il cambiamento che abbiamo di fronte è un cambiamento molto importante, l'avete detto in tutti i modi, è molto bene, ed è però quel cambiamento è poco preso in cura, è poco governato da dentro, no? E le conseguenze sono conseguenze significative. A me pare che, come dire, la difficoltà nella quale stiamo tutti nel trovare non una gerarchia, non una nuova gerarchia, ma un ordine, anche se dicevo prima, insomma, può essere esorcizzata, ma poi comunque ce la ritroviamo. Ritrovare un ordine convincente tra i saperi, quella cosa che prima ancora di nuovo Carolina, adesso richiamo troppo Carolina, ma ci sono su tutto, quando lei diceva, ma perché un corso si chiama critica riflessiva e quelle cose lì. L'incapacità di trovare un ordine convincente tra i saperi fa sì che le risposte ai problemi sempre più difficili che noi abbiamo di fronte, sul piano della formazione, sto sempre parlando su quello, finiscano con essere un intreccio di paure, di retoriche, di distorsioni di cui siamo noi per primi fortemente insoddisfatti e, ahimè, anche i nostri studenti. Quindi io non ho un punto di vista negativo, però su questo ho già parlato l'altra volta, mi sembra inutile e ingombrante di nuovo dire quale sia il mio. Questi sono solo punti che mi sono annotata, ma che mi sembrano emersi con molta evidenza da un discorso molto ricco che meriterebbe di essere commentato in modo più preciso. Volevo ringraziarvi e scusarmi ancora di non essere con voi.
Grazie, grazie mille, grazie. Cristina, grazie. Grazie.
C'è anche, magari ascoltiamo anche Michele Bergonzi che è in coach, certo. E poi Giovanni Armenio.
Certo.
Magari dei punti che non mi sento.
Allora, Michele Bergonzi e poi Giovanni Armenio. Michele, ci sei? Io non lo sento. Allora, sentiamo Giovanni e poi torniamo da Michele. Se riesce. Ah, eccolo. Ok.
Scusatemi, avevo gli auricolari che ricevono ma non trasmettono, me ne sono accorto adesso. Volevo ringraziare tutti per i contenuti, è molto confortante sentire queste riflessioni. Io come studente ho conosciuto tre istituti di formazione, diciamo alta, differenti, e adesso sono marginalmente nel corpo docente in un'università di Milano, nel senso che non sono di ruolo, pur collaborando da anni, e devo dire che sono proprio vere le assenze di confronto e di dialogo, complicano enormemente la percezione anche di sé, le possibilità di crescita che si potrebbero avere da un confronto. Si sta provando a fare qualcosa, ma la vedo molto a rilento. Però volevo essere ottimista invece. E, avete detto che questo libro non è riuscito a sollevare un dibattito che speravate pre-Covid, ma c'è una cosa bella che è successa un paio di mesi fa, ovvero che alla Camera lo saprete, è passato la proposta di legge per l'approvazione finalmente della doppia laurea, no? Che era vietata in Italia ancora per un decreto regio del 1933, e adesso invece si apre questa possibilità, no? I casi dell'evoluzione, insomma, misteriosi, ma aprire a questa possibilità che vedeva invece l'Italia arretrata rispetto ad altri paesi e che secondo me rappresenta una possibilità di cambiamento ed evoluzione del nostro sistema universitario potentissima e ricchissima, perché ci si può iscrivere a due corsi, uno umanistico e uno scientifico, giusto per fare un esempio, e aprirsi veramente a quel concetto che Florinda richiamava nel libro iniziale, che è transdisciplinarità, così proclamato, ricercato in alcuni ambiti, così sconosciuto da altri o temuto, ma che invece solo con questa legge si potrà fare veramente. Volevo chiedere su questo a tutti voi che siete intervenuti un parere, se lo ritenete una possibilità importante, e quindi se il libro può invece contribuire adesso a riportare il dibattito, a riaccenderlo, perché manca ancora un passaggio in Senato e su questo, insomma, l'opinione pubblica si può provare a influenzare, ecco, anche se non so cosa pensiate delle sensibilità del mondo universitario a questa voglia, se è più temuto o visto come un'opportunità positiva. Grazie, scusate.
Grazie molte. Prego.
Io vorrei portare l'attenzione su un punto che è emerso sia all'inizio della sessione che verso la fine, ossia mi sembra di capire, dalla presa d'atto del fatto che l'università non è più il luogo della formazione o della coltivazione del sapere, quanto piuttosto il luogo dell'addestramento e della formazione in ambito disciplinare, settoriale, parcellizzato. Ecco, e temo però che con l'affermazione secondo cui l'università non sia più il luogo della formazione del sapere e quindi in cui si apre la prospettiva della ricerca, allora dei luoghi altri pubblici in cui si possa coltivare il sapere, ho paura che facendo ciò allora la coltivazione del sapere diventa qualcosa di estremamente privato e in cui venga meno quella che per me sarebbe tanto a cuore, è l'istanza, diciamo così, statale della coltivazione, possiamo dire, del demos, cioè in cui il sapere, in quanto tale, ha un'istanza pubblica, democratica, in cui c'è anche una responsabilità collettiva. Ecco, temo che, dicendo che non sia più, non avendo più l'ambizione che l'università sia il luogo del sapere, diventi allora dominio privato, e secondo me, però sono anche molto giovane per fare queste affermazioni, però penso anche che sia una strada forse che viene già battuta, cioè il fatto che all'università tu ti formi in vista del lavoro, e questo è un processo che vediamo anche al liceo con gli incontri scuola-lavoro, insomma non perdiamo tempo che qui dobbiamo creare delle funzioni piuttosto che dei cittadini, e che poi la cultura sì, ce la si faccia il sabato quando si ha tempo, e penso dunque non la si faccia proprio, o se la si fa è talmente privata che non è più suscettibile di creare una problematica comune e anche una richiesta di oggettività, una responsabilità collettiva, ecco, del sapere.
Quindi, questo. Grazie, grazie mille. Ci sono... Professore?
Io continuo il suo discorso. Sì, continuo il discorso.
Lo faccio con un esempio. Cioè tu hai posto la questione, l'intellettuale, la scuola, la democrazia. È il giro gramsciano, solo che non è la stessa scuola, ma è la stessa democrazia. Certo. Cioè dobbiamo ricominciare da capo. Come ricominciare da capo? Allora metto in termini positivi quello che è stato denunciato e che io conosco molto bene, come tutti noi, un aspetto negativo, cioè la obsolescenza del libro. Il libro scompare, eccetera, eccetera. Ma perché ha finito? Perché il libro è una produzione di 5 secoli che ha avuto tutta una storia, una serie di tecniche, di strumentazioni, di una società che c'era dietro, ma chi se ne frega del libro? La vera questione è la scrittura e il suo supporto. che è cominciato con i papiri ed è arrivato al libro industriale. Cioè, il libro industriale di oggi, i libri che piacciono agli editori, sono schifosi. Quindi chi se ne frega? Oh, però ogni intellettuale, e dobbiamo chiarirci su questo punto, o diciamo ogni persona che ama la cultura, che frequenta di più la cultura, deve inventare un nuovo libro, mi spiego? Deve trovare un nuovo strumento attraverso il quale si possa raggiungere non la gerarchia tra i saperi. Io capisco che questo intervento ultimo è stato molto utile, molto importante, ma il mio problema è chi incarna i saperi, non la gerarchia, se viene prima la fisica o la chimica o oggi la biologia, come dice il nostro amico Redi, ha tutte le ragioni di dire. Questo mi interessa meno, ma mi interessa chi è il biologo, chi è il fisico, e questo lo raggiungi soltanto se tu riesci a fare questa operazione straordinaria che il libro ha fatto, di trasferire una cultura antichissima e di renderla accessibile a tutta una popolazione secolare, no? Noi dobbiamo fare lo stesso, dobbiamo trasmettere in nuove forme di scrittura e di fruizione della scrittura, Omero, Platone, eccetera. Non so se
è chiarissimo. Grazie, grazie mille Carlo. Ci sono altri amici? Va bene, ok. Intanto chiederei anche a Rossella e Carolina se hanno delle cose, perché sono state un po' chiamate in causa. Prego. No, diamole subito la parola. Sì, sì. Ah, Cristina, puoi parlare?
Ma grazie, scusate, no, era solo perché non so se il professore alludesse alla gerarchia dei saperi che dicevo, io intendevo all'interno dei processi di formazione. Ecco, volevo solo precisare questa cosa che era rimasta fuori dalle mie parole. All'interno di un progetto educativo le relazioni tra saperi sono sempre relazioni, anche se questa cosa non ce la diciamo, poste entro un ordine, entro una gerarchia. Quindi volevo semplicemente dire questa, non una gerarchia tra saperi in sé, ma una gerarchia di saperi inserita in un campo che è quello di un progetto di formazione. Scusate, ho colto per fare l'opportunità di fare questa precisazione.
Grazie, grazie Cristina. Ok, non so se è Rossella o Carolina. Rossella?
Prego. Allora rispondo alla prima osservazione, non era proprio una domanda, grazie perché mi permette di aggiungere qualcosa su questo. È vero, io dico che sono pessimista, poi invece mi appassiono, in classe ci sono, insomma, e traggo molto dagli studenti, non c'è dubbio su questo. Però ripeto quello che dicevo, mi chiedo se uno studente addestrato in un certo modo, quindi a stare in aula in un certo modo, a studiare in un certo modo, a rispondere alle domande in un certo modo, a incasellare i filosofi uno dopo l'altro senza mai chiedersi qual è il problema, potrà da qui in avanti essere una persona che restituisce o anche solo che capisce quello che io intendo dire, perché filosofia teoretica, insomma, fino a che ci sarà possibile, non sarà mai equiparata alla storia della filosofia, anche se qualcuno dice che noi dovremmo entrare in classe e spiegare cos'è essere, cos'è essenza, cos'è immanenza, cos'è trascendenza, cioè la lezione di filosofia teoretica dovrebbe essere questa. Ecco, finché ci sarà possibile farla in modo diverso, e io mi chiedo però, lo studente che viene dai primi esami, dai primi anni fatti in modo diverso, se sarà poi in grado di comprendere un modo di insegnare e quindi anche di trasmettere nozioni completamente diverso. Io su questo sono pessimista. Allora, gli studenti che io incontro non solo soddisfano il mio bisogno direi proprio di costruire insieme un certo sapere, no? Io dico sempre che imparo anche molto dagli studenti. perché insomma sono brillanti, hanno tempo per studiare, quindi riescono a interloquire con grande acutezza. Ma anche perché, io aggiungerei questo, nello studente io sento molto forte, nei più bravi, il bisogno di autoformazione, cioè il bisogno di lavorare su di sé per far emergere qualcosa che, insomma, manca, no? Qualcosa che desiderano. Ecco, c'è questo desiderio, questa autoplasmazione di sé, che per loro è molto importante, che passa attraverso lo studio di Sartre piuttosto che di Platone, non importa, perché quello che importa è costruirsi un carattere, vorrei dire, penso sempre a Nietzsche, ma insomma è questo. Aggiungo questo, e qui cito Gilles Deleuze, che diceva la filosofia interviene quando qualcosa ci costringe a pensare, quindi quando qualcosa funziona come uno shock, come un trauma, no? Ci urta. Allora, in quel momento sorge, si sviluppa un pensiero di qualche tipo. Provate a pensare, nelle nostre università, io parlo di filosofia, ma insomma, non credo che questo sia diverso poi in altre facoltà. Che cosa urta gli studenti, no? Si infrange contro il loro sapere comune e, insomma, li scuote. Praticamente niente, direi. Poi, riguardo di nuovo le questioni annose della sua, o anche dei sillabi, cioè delle schede di insegnamento. Allora, quello che io contesto, essendo d'accordo con quello che spesso dicono Laura e Gabriele, cioè che il vecchio modo non funzionava, era ingiusto, perché è vero che un'università in cui il docente, il professore ordinario soprattutto, faceva quello che gli pareva e quindi poteva non andare a lezione, poteva fare un programma in cui alla fine dell'anno cambiava tutti i testi, queste cose non andavano bene, non sono da ricordare con nostalgia. Ecco, però oggi uno studente, quando apre il syllabus dell'insegnamento, almeno da noi, non so da voi, trova nella prima pagina gli apprendimenti attesi, gli obiettivi formativi, che sono, per teoretica, imparare a riconoscere il nucleo concettuale di un problema, no? La conoscenza, la comprensione, gli indicatori di Dublino. Lo studente cerca affannosamente il programma, i testi, su che cosa lavorerò quest'anno. Ma è veramente insensato lavorare così. E ne parlavamo prima, io l'unica spiegazione che mi do è che, insomma, sia funzionale creare studenti e, insomma, addestrare i docenti a stare entro questo perimetro, no? Non spaziare troppo.
Io non credo che sia questa vera ragione. La vera ragione...
Non ti sento, puoi andare.
La vera ragione è semplice, perché bisogna fare un programma.
Chi sono i competenti? I pedagogisti. Ecco, vai a conoscere i pedagogisti e quelle cretinate lì. È molto semplice, perché il ministero dice: chi è il competente che mi stila un programma che dice appunto quali sono le discipline che fanno la science? Ovviamente no. Chi usa la fisica? I fisici. Chi usa la pedagogia? I pedagogisti. E allora ti chiedono appunto quante domande devi fare all'esame.
E poi,
no? Certo. Cose lì. No, ma bisognava ridere, capisci? No, bisognava scoppiare a ridere e dire al rettore: guarda questo, metto sì. Dove penso io.
C'è anche il discorso, relativo alla specificità delle facoltà umanistiche. Io mi ricordo che appunto mi sono messa a ridere quando mi hanno detto: e adesso bisogna fare la consultazione con le parti sociali, filosofia. La filosofia mi sembrava una buttade, invece no. Invece no, cioè lo facciamo, l'ho fatto anch'io, ho organizzato le parti sociali, gli ho chiesto di venire. Sì, ma vi rendete conto? Che essere laureato in filosofia diventi una competenza professionale specifica da utilizzare dove? Come? Però, certo, allora si esce dall'università, perché io mi rendo conto che l'università deve essere anche un luogo, diciamo così, omologato, in cui tutti fanno le stesse cose. Non è che i filosofi o i letterati possono seguire un percorso loro. Però rendetevi conto anche voi che la nostra disciplina non può rispondere a questi criteri. Basta, era su questo, no? Mi sembra, sì.
Grazie mille. Carolina.
Sì. Velocissimamente volevo riprendere due punti in particolare che mi avevano sollecitato e sono legati a alcune riflessioni che avevo proposto. Allora, la prima è la coltivazione del sapere come pubblico e democratico. Era esattamente quello il mio punto di partenza, nel senso che i luoghi di, come dire, di produzione ed elaborazione culturale ci sono, più o meno esclusivi, ci possono sempre essere, sono individuali nel caso di persone che hanno la possibilità di farlo e ci sono sempre stati, sono anche collettivi magari di piccolo gruppo, il tema è di non sganciarli da dei processi invece, come dire, di produzione e anche di messa a confronto col dibattito pubblico del sapere che viene in qualche modo costruito, che si costruisce attraverso delle forme continue di confronto anche con l'attenzione appunto a temi di costruzione di cittadini, in qualche modo, no? Dentro a forme di dibattito democratico. E il tema è proprio quello, ci saranno sempre quegli altri, non lavoriamo, non assecondiamo uno scollamento dal primo. Il secondo punto, ringrazio molto Cristina Bianchetti perché è un punto veramente importante, infittire le relazioni, attenzione che oggi vediamo delle relazioni che sono tutt'altro che orizzontali e in cui i forti diventano sempre più forti. Sono assolutamente d'accordo e non credo che riguardi solo l'università, l'effetto San Matteo, chi ha avrà sempre di più, è una caratteristica di un sacco di processi nella società contemporanea, non voglio generalizzare. Allora, quello è un punto di partenza per me, non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Che cosa si fa di fronte a una situazione di questo tipo, no? Indipendentemente dalla situazione in cui uno è, non so come dire. Quindi ti ringrazio perché è veramente un punto rilevante. Grazie.
Grazie mille. Laura?
Ringrazio tutti, le sollecitazioni sono molte. Sono molto contenta di questa discussione perché rispetto alla realtà veramente caleidoscopica dell'università siamo riusciti almeno a illuminare alcuni aspetti e mi sembra che gli interventi siano stati complementari. Quindi escludo di riprendere punto per punto i diversi commenti, le diverse riflessioni. Qualche nota solo a margine per concludere. Rispetto al fatto che la relazione con gli studenti dia senso e nutrimento al nostro mestiere, non c'è dubbio, condivido e sottoscrivo, cioè in realtà forse questa riflessione, anche amara in alcuni tratti, parte dalla piena consapevolezza di essere molto privilegiati nel fare questo lavoro, che amiamo molto, sia rispetto allo studio ma anche tantissimo rispetto all'esperienza della didattica. Registro però che questo processo di aziendalizzazione dell'università, che tende anche a offrire il corso di studi, il laboratorio, l'esperienza didattica un po' come un oggetto di consumo, ha un riverbero anche nell'atteggiamento degli studenti, non sempre, non sistematico, di più nelle classi internazionali, mi sembra, che in quelle nei percorsi italiani, però un po' questa cosa si sente. Quindi, bene, cioè presidiamo questa relazione, cerchiamo di curarla molto e di far comprendere anche ai nostri studenti che appunto la qualità di quello che stanno imparando con noi non sta tutta nel modo in cui definiamo com'è la domanda magica, sono definiti chiaramente i modi dell'esame finale? Ecco, questa è la domanda topica del questionario. No, cioè alcune
percentuali,
sì, ma alcune dimensioni organizzative, ma molto molto banali, assumono un enorme valore nella percezione dello studente. Noi lo sappiamo, quindi ci adeguiamo e siamo molto precisi, però delle volte è un po' deludente, insomma, che rispetto all'esperienza dello scambio quello sia sempre un tema straordinariamente rilevante. Quindi c'è un po' questo atteggiamento, ecco, da customer satisfaction. Però, bene, lo presidiamo, non sono pessimista. Rispetto a quanto diceva il professore, no, volevo solo rassicurarlo che io non sono una feticista del libro, sono molto d'accordo con quello che lei ha detto. Io lo comparavo rispetto alla pressione su un altro tipo di prodotto scientifico, era solo dentro questa, diciamo, gioco della valutazione, poiché noi siamo sfidati a trovare nuovi supporti, e la scrittura è il centro della che ci, insomma, di quello che ci interessa, è fuori di dubbio. E poi invece rispetto a quanto diceva Cristina Bianchetti sulla questione di un riordino, se non di una nuova gerarchia di saperi nei progetti formativi, è un tema cruciale, molto molto importante, delicato, anche difficile. Però credo che su questo noi abbiamo una responsabilità anche diretta come gruppo docente, nel senso che abbiamo visto negli anni riprodursi alcuni gruppi disciplinari con più, magari anche per capacità più politiche interne, e spesso i progetti formativi sono l'esito delle quantità in gioco rispetto al personale docente. E questo disancora il progetto formativo da una autentica ambizione culturale e didattica, insomma, è un equilibrio molto difficile, una cosa di cui con Gabriele abbiamo parlato moltissimo, perché tra l'altro, almeno per quello che riguarda i nostri corsi di studi, siamo stati invitati proprio al Politecnico negli ultimi anni, più che invitati, ci siamo cimentati negli ultimi anni a ridisegnare la laurea triennale e le lauree magistrali. E per alcuni aspetti sono state le occasioni perdute. Si sarebbero potute fare delle cose, ma appunto ci sono degli elementi strutturali che lo rendono molto, molto complesso. Quindi penso sarebbe un bel tema da riaffrontare, insomma, da riprendere, da discutere. Ma direi, forse mi fermerei qui. Grazie mille.
Allora, anche da parte mia tante grazie, avrei tantissime cose da dire, ma sarò super breve e quindi super assertivo. Allora, comincio a fare outing su alcune cose, così si capisce anche che io e la Laura non è che andiamo proprio d'accordo su. Allora, primo, io sono per l'università pubblica.
Vabbè,
Sono per l'università pubblica, sono per l'estensione dell'ingresso all'università, sapendo che implicazioni questo ha. Io mi ricordo che quando ho letto il libro del professore, in cui il professore parlava di Enzo Paci, raccontava il tipo di relazione, di rapporto che lui aveva prima con Bari e poi con Paci. Questo non esiste più. La Laura, che è una didatta straordinaria, alla fine si porta agli studenti, gli offre il panettone, gli offre il panettone all'ultimo giorno di lezione e basta. Ma è chiaro, ognuno di noi vede centinaia di studenti all'anno. Non è... Esatto, sì, c'è tutto un rituale in una relazione che fra l'altro ad architettura è molto forte, vi assicuro, perché se tu stai 20 ore alla settimana con dei ragazzi, alla fine impatti molto con questi ragazzi qua, ragazzi e ragazze. Però, diciamo, quell'università non esiste più, quindi cogliamo anche i limiti che l'università di massa ha necessariamente implicato, per esempio, nella relazione formativa. Detto questo, per la democratizzazione della società, io sono per l'università pubblica, per l'estensione e per avere più laureati, come ce li ha la Germania, come ce li ha la Svezia, come ce li ha. Seconda cosa su cui faccio outing, e anche su questo so che siamo d'accordo, l'abbiamo anche scritto, Laura. Il discredito dell'università è in parte un discredito
come dire, che ha buone argomentazioni, perché qua dentro noi siamo tutti dei gran lavoratori, ma io vi posso assicurare che nell'università c'è gente che non fa niente e che prende il mio stesso stipendio, lo stesso di Carolina, lo stesso di Laura, eccetera, eccetera. Perché questo fa problema? Non voglio fare il moralista. Sto solo dicendo che un processo complesso, diciamo, di formalizzazione e burocratizzazione che ha limiti enormi, è stato anche una reazione, secondo me, per certi aspetti ragionevole, al fatto che l'università da allora non funzionava. Non funzionava. Perché quando è arrivata l'università di massa, è venuto meno la ragione costitutiva dell'essere università dei tempi andati, che era formare dei gruppi dirigenti e l'elite. Quando l'elite non sono... Ma chi sono le elite oggi e come si formano? Abbiamo un ministro degli esteri che è un analfabeta, capite? Cioè, ma voi confrontate Andreotti, che io non amo naturalmente molto, no? O D'Alema, per dirne un altro, che non amo neanche molto pure lui, con l'attuale ministro degli esteri. Non è che è l'università che li ha formati, ma erano parti di un'elite del paese. Adesso è persino difficile dire qual è l'elite del paese. C'era la scuola di partito. L'elite del paese non è più formata così e non è più l'obiettivo dell'università. Allora, per me la buona domanda è: ma a cosa cacchio serve l'università? Se non è più quello, è in un contesto di discredito delle competenze, di discredito del nostro lavoro. Perché noi siamo in una condizione di discredito, per non parlare dei livelli di scuola inferiori. E io lo trovo... molto, sì, beh, insomma, rispetto al passato è così. Rispetto al passato è così. Allora, cosa serve l'università? Io credo che su questo si può lavorare, perché c'è certamente l'aspetto della ricerca, ma pensate al tema della terza missione, cioè che l'università deve rapportarsi alla società. La terza missione è identificata e premiata, spesso, solo nella chiave del rapporto col mondo dell'impresa. La terza missione è uguale trasferimento tecnologico. Tant'è vero che molte delle cose di terza missione che facciamo noi, di rapporto con la città, cioè di cose belle, brutte, però che non sono inscrivibili in quella cosa lì, valgono zero. Su questo basta cambiare una legge. Cioè non è una cosa impossibile, no? Ci torno fra un attimo. Però questo per dire che sulla burocratizzazione, noi dobbiamo pensare, la burocratizzazione è il moderno, cioè Weber ce l'ha spiegato in tutte le salse, non è che noi possiamo fare a meno della burocratizzazione, è il moderno, è il modo in cui si sono strutturate e costituite le istituzioni moderne. Naturalmente dobbiamo pensare cosa vuol dire farlo. Terza cosa su cui faccio outing e ultima, è che io sono dell'idea che noi dobbiamo farci valutare, che la valutazione è imprescindibile, intanto perché prendiamo dei soldi pubblici. Quindi se prendiamo dei soldi pubblici, ma questo cosa dovrebbe essere per tutte le pubbliche amministrazioni. Anche la sanità dovrebbe farsi valutare, infatti se fa schifo sono guai, forse peggiori di quelli dell'università. Allora il punto è il come, non il che, è il come accade questo. E quindi tutto il tema che ha sollevato anche Laura all'inizio, ma sono d'accordo naturalmente con Rossella, no? Cioè parametrizzazione, i criteri, la formattazione, i format dappertutto. Ma si può fare valutazione senza queste cose, si può fare. È possibile farlo. Io credo che questo sia un punto importante. E allora, visto che, diciamo, parliamo di politica, io vi dico 6 cose politiche che io farei se fossi il ministro dell'università. Vai. Primo.
Si sta candidando.
Sì, sì, certo. Primo, liberare l'intelligenza che esiste nell'università per costruire progetti formativi liberi. Liberi vuol dire, noi abbiamo i crediti formativi che sono la morte dell'università. Crediti formativi vuol dire che devi fare 5 crediti di questo, 4 crediti di quello, perché sennò non sei nella classe di laurea. Io dico, cominciamo a provare a dire che in Italia puoi fare, non tutti, ma 20 corsi di studi che sono liberi, che costruiscono il proprio progetto formativo, non dico le parolacce, ma fregandosene dei crediti, dei meccanismi creditizi, mi valuterei ex post, tra 10 anni mi valuti sulla qualità delle persone che ho formato e anche sugli impatti, sulla capacità, perché poi mica tutti sono filosofi, c'è gente che deve imparare a fare l'ingegnere, l'architetto, l'urbanista e mille altre cose, ma mi valuti fra 10 anni, intanto mi fai fare come voglio io, prima possibilità, come voglio io, cioè mi fai fare un progetto formativo, è quello che diceva Cristina. Però sono d'accordo con Laura che, date le condizioni attuali, è molto difficile. Seconda proposta, selezione personale docente. Aboliamo i concorsi. aboliamo i concorsi e costruiamo un meccanismo di selezione che sia fondamentalmente una cooptazione intelligente, come è stato per tutta la storia dell'università, argomentata. Se poi tu ti prendi il fidanzato o la fidanzata, la pagherai. La pagherai perché a un certo punto avrai un discredito pubblico. Quindi basta con, non lo so, forse la pagherai. Se non la pagherai vuol dire che il paese fa tanto schifo. Che... Va bene, sono d'accordo, Valentina, però se sarà così vorrà dire che l'Italia è un paese talmente di merda che non ha nessuna speranza e non se ne parla più. Però secondo me il punto è che il meccanismo concorsuale è assurdo. I gruppi dirigenti dell'università si assumano la responsabilità di scegliere le persone e lo argomentino, ma non con i numeretti, lo argomentino sulla base del programma di ricerca, del profilo, del tipo di cosa di cui anche hanno bisogno loro rispetto a quei programmi formativi che si diceva prima. Terza proposta, ritornare a una maggiore unità fra politica e amministrazione nell'università, perché questo proprio non ha funzionato. Negli ultimi 20 anni, 10, 5 forse, noi abbiamo avuto una divaricazione totale dentro l'università fra chi amministra e chi fa le politiche culturali dell'università, che infatti non si fanno più, conta solo l'amministrazione. Nei nostri dipartimenti c'è una responsabile amministrativa che amo molto, l'ho messa io, per cui mi piace lei, Laura meno. Ma questa persona non risponde a me, quando ero io direttore non rispondeva a me, non risponde neanche all'attuale direttore, risponde al direttore generale del Politecnico, che non è un docente, che non gli interessa niente della docenza e che ha criteri, meccanismi, eccetera. È la stessa cosa che è accaduta nella pubblica amministrazione, quando si sono separati la dirigenza politica e la dirigenza tecnica. I risultati sono tutti lì da vedere. Per favore, ritorniamo indietro. Anche questo si può fare. Quarta proposta. Favorire spazi liberi per la ricerca. Il PRIN è, secondo me, da fare di più, con criteri più trasparenti, tirando via i rapporti con questi IRC del cavolo e vedere se ci sono dei progetti liberi che si può... IRC sono dei meccanismi di, diciamo, di articolazione dei saperi assurdi in cui tu devi infilarti dentro in una scatolina che ha deciso la Commissione Europea, direi. Sì. Pensate che l'architettura non esiste dentro gli IRC. Per cui se tu ti candidi su architettura, dentro i PRIN non vinci per forza, perché l'architettura non c'è, no? Allora, via questi cavolo di IRC, ma via persino i settori disciplinari, candidiamo dei progetti che siano liberi, che siano perché a quel punto un transdisciplinare ce la può fare, capite? Se no non ha nessuna speranza, se lo ficchi nella scatoletta, sono le scatolette di cui... Ma niente, salto. Quinta proposta... Ripensare la terza missione in una chiave molto più spinta di responsabilità sociale dell'università, di tutte le università, ma riconoscendola. Se tu fai la terza missione, che non è la terza missione del trasferimento tecnologico alle imprese, te la riconosco, vuol dire te la riconosco nei concorsi, te la riconosco nella valutazione, un po' si è fatto, però alla fine è troppo debole questa cosa. Anche qui basta cambiare la legge. Rimetti mano all'ANVUR e dici, benissimo, su questa cosa qua della terza missione, la terza missione è o così, o così, o così, o così, non solo così. Sesta e ultima proposta, più la meno semplice di queste altre, perché queste si possono fare cambiando le norme, capite? Cambiando le norme. La sesta proposta è ritornare a una centralità generale della didattica. Cioè assumere il fatto che la didattica, che è la cenerentola totale, abbia un ruolo significativo, visibile, valutabile, no? Cioè, e io credo che questo sia un punto importante, ed è questo, secondo me, anche il marchingegno per lavorare un po' sull'agenda. Perché l'agenda della ricerca in parte la subiremo, perché è così, è inutile farsi grandi illusioni, no? Soprattutto nei settori più esposti, ai temi tecnologici, eccetera. Però ridare centralità alla didattica ti apre degli spazi in cui anche dentro queste agende puoi interpretare le cose in modo un po' più diverso. In questo noi nell'architettura abbiamo delle potenzialità, perché per noi davvero un po' di ricerca si fa nella didattica, e questo è importante, è molto sì. Ma anche il professore faceva ricerca nella didattica, perché quando tu ogni anno fai un corso diverso, invece che rifare tutti gli anni lo stesso corso in cui dici Platone, è evidente che fai ricerca attraverso la didattica. 6 proposte, ce ne potrebbero essere altre, che però mostrano un atteggiamento che secondo me è un atteggiamento che ha 2 caratteristiche principali. Primo, stare sulla soglia, tra il dentro e il fuori dell'università. cioè assumendo il fatto che, beh, insomma, io non posso andare da nessun'altra parte perché non saprei fare nient'altro, però posso provare a stare sulla soglia dell'università. Per me McCree è fuori dall'università, ma io la vedo in, per me, nella mia esperienza, è in questa soglia, tra il mio rapporto di persona che di mestiere insegna all'università e qualcosa che non è università e che è giusto che non sia università. Ma tutte le cose che ha detto Carolina vanno in quella direzione. Prendere sul serio il fatto che non ci siamo solo noi, non c'è solo l'università, c'è un bel mondo fuori, bello, brutto, eccetera, e provare a abitare questa soglia. Secondo atteggiamento, stare su un crinale che è veramente stretto, una lama del rasoio, fra un atteggiamento giustamente critico e sospettoso verso tutto quello che abbiamo detto, e però evitando il rischio che io vedo della, diciamo, della chiusura. In questo mi trovo molto con quello che ha detto il professore. Io amo i libri tantissimo, no? Però capisco che è lì che si gioca la partita, cioè spingendo, inventando, innovando, non pensando che possiamo ripristinare.
No, no, ma si torna indietro.
E quindi, in sostanza, è un atteggiamento riformista. Come diceva, non mi ricordo se è la Bibbia, ma forse è la Bibbia, capire che cosa puoi effettivamente cambiare e provare a cambiarlo. Capire che cosa non puoi cambiare e accettare che non lo puoi cambiare e soprattutto capire la differenza fra i due.
Gli stoici.
Marco Aurelio. Ecco, qui si vedono tutti i limiti di quelli che insegnano. Ecco, grazie. Florinda, devi dire tu cosa succede adesso.
Sì.
Forse tu puoi concludere, come si faceva alle riunioni delle sezioni.
Allora, posso... scusa, però... No, mi infilo tra voi due. No, mi metto qua vicino. Guarda che bellini, tutto in mezzo a voi. Vieni a sederti. Allora, sì, io vorrei chiedere una cosa. Una cosa proprio molto tecnica, molto semplice, e poi ci salutiamo, se mi date... Perché quello che io non ho mai capito, stando appunto ascoltando molti amici che in questi anni mi hanno raccontato delle trasformazioni che stanno avvenendo in università rispetto a quella che ho fatto io, ad esempio, no? Amici come voi, insomma, che poi ci lavorano dentro l'università, ma anche amici più giovani che la attraversavano nei suoi poi differenti gradi di formazione, no? E io sempre dicevo, ma dai, c'è questa cosa, no, nei miei tempi non era così, nei miei tempi... Cioè, facendomi tra l'altro sentire una Matusalemme. Comunque, quello che non ho mai capito in tutti questi discorsi, ma proprio tranquillamente, è: ma se di fronte, ad esempio, a uno schema, un modulo, no? Che mi viene fornito, io lo cambio, oppure mi sottraggo, cioè, cosa succede? Io non ho proprio capito, cioè. Esempio, perché allora, no, voglio dire, Gabriele fa una. Cioè, io ho amato molto i sei punti, no? Cioè, lo stile di Gabriele, che cioè, si può fare questo, che è molto operativo e ne abbiamo veramente un sacrosanto bisogno di questo tipo di lucidità, no? Che peraltro a me serve tantissimo anche per capire cosa succede a McCree, cioè, qual è, perché è il nostro problema di quest'anno, no? Cioè, qual è la posizione e il senso del lavorare dentro McCree, come ci lavoriamo, dove si lavora veramente tantissimo, cioè perché McCree sta in piedi, cioè tantissimo. Io da qualche mese, mi dico, ma c'è un problema di istituzionalizzazione, cioè noi dovremmo riuscire a, siamo su un crinale strano in cui dovremmo in qualche modo strutturarci in modo da avere una nostra istituzionalità, senza della quale come fai a interagire, non so come dire, no? A interagire in modo efficace. Ma questa domanda forse è mal posta, cioè, siccome ci sto ragionando, la interrogo anche nella sua struttura. Quindi, a fronte di questa domanda, tuttavia, magari mal posta, magari non è una questione di istituzionalizzazione, mi domandavo, ma nelle istituzioni invece, no? Dove accade proprio per il processo di istituzionalizzazione ciò che avete descritto oggi nei suoi cascami, insomma, no? Poi più aggressivi, più limitativi, più impoverenti, non so, considerato che tuttavia la burocrazia è il moderno, quindi cioè, avendo chiaro tutto questo, no? La mia domanda è, ok, ma al di là delle riforme, vabbè, poi ci andiamo, no? Tutti candidi, veramente, perché, vabbè, però nell'immediato c'è cioè, un docente mi mostra, oggi Rossella Fabbrica, dice, io ho questo, devo fare questo, lo devo fare, non è che lo faccio. Ok, e se non lo faccio, la mia domanda è se è scema, eh? Se, sta buono tu, magari non rispondi solo tu, se magari... vorrei ascoltare anche le colleghe. E se non lo faccio, perché per esempio Sini dice, bisognava ridere, anche qua, io ho il cuore, no, vieni al microfono, stai buono. Scusate, c'è un momento di insubordinazione qui a me, vi chiedo scusa, quando il professore si alzerà verrà al microfono come me, prenderà la parola. E dicevo invece, la mia domanda è semplice, cosa succede? Non appunto nel senso del io prendo questi fogli e faccio la cosa che per carità è bello, ma magari non si può fare, insomma, forse non si può fare, perché cosa accade? Cioè qual è il prezzo da pagare per un docente che dica, sai cosa c'è? Queste sigle, ad esempio, io le trascrivo, le sciolgo. Ad esempio, io non ci capisco niente, allora le sciolgo, no? Le scrivo in una formula completa. Non fare ste facce. E in una forma completa. Cosa succede se io cambio dall'interno? Cioè, condividendo il fine. Lo scopo è che deve funzionare. Ma può funzionare in altri modi. Se io modifico quei modi da operatore di questa funzione, ad esempio... Va bene, niente, io non so cosa succederà.
Sì, allora, molto brevemente, perché voglio commentare anche in sei punti. Cosa succede? Abbiamo provato appunto come commissione paritetica una criticità diversa da quelle che potevano essere grigliate, rimandato indietro il form. Professoressa, qui deve rispondere a questi criteri che abbiamo stabilito, lo deve rifare. Se non lo rifaccio, mi dimetto, non lo faccio più questo lavoro, no? Non c'è via d'uscita, non è che puoi trovare un altro modo. Allora, sulle bellissimi sei punti me li sono segnati e li voglio ricordare. Faccio così, come dire, non sono obiezioni, ti presento quelli che secondo me sono i problemi. La libertà creditizia. Era così una volta, io sono riuscita a laurearmi senza fare né un esame di logica né uno di filosofia della scienza, perché non mi piaceva, però non è bellissimo anche tornare a quei tempi, perché forse se avessi fatto un esame di logica mi troverei più a mio agio in certe situazioni, e tanto più immagino nelle vostre materie piuttosto che in altre. L'abolizione dei concorsi. Puoi immaginare come io sia d'accordo con te, come avviene in America, un'intervista e l'università decide di chi ha bisogno e tra i vari candidati chi è il migliore. Ma qui si può fare, in Italia si può fare. Cioè noi riusciamo a zigzagare tra le regole dei concorsi, figurati se si fanno interviste, insomma i commissari prediligono una persona oppure l'altra, non lo so, mi sembra molto difficile. Le altre cose, sì, anche secondo me sarebbe forse più semplice, gli spazi liberi per la ricerca, la terza missione da incentivare, questo mi sembra anche un po' un obiettivo comune, condiviso. Sulla didattica, che deve essere centrale, io ho sentito la ministra Messa dire che per lei è centralissima e addirittura vuole fare dei corsi sull'esercizio della didattica rivolti ai docenti, soprattutto a quelli che hanno basse valutazioni. Però io chiedo, ma con 120 ore all'anno tu puoi fare una didattica all'altezza di questo nome? Secondo me no. Cioè io mi uccido per fare 120 ore, non dico assolutamente in cui riporto la mia ricerca, perché ricerca non ne faccio più. Ma insomma, in cui ogni anno veramente cerco di dire qualcosa di diverso, ma di fatto prendo i testi di 3-4 anni prima, modifico un volume, due volumi, cioè pochi, perché 120 ore di lezione. Quindi deve cambiare l'intero sistema, secondo me.
Sì. Volete aggiungere? Io non rispondo su quella cosa lì, perché... Il punto è riuscire ad avere alcune strategie.
Io ho parlato di politiche, politiche e politiche. Cioè, dovessi dire, se questa discussione di oggi, che ha accenti diversi tra di noi, venisse fatta alla commissione della Camera e del Senato che si occupano di università e scuola, mi riterrei già soddisfatto. Cioè, è una battaglia culturale, si sarebbe detto una volta. Quindi anche la discussione di oggi, sì, nel nostro piccolo libro, hanno come obiettivo quello di mettere in agenda una discussione sull'università di questa natura. Poi io penso che probabilmente perderemo, per carità, perché ci sono forze che spingono dall'altra parte, ma forze forti. Però la testimonianza individuale non funziona a una condizione, secondo me si possono aggirare di più le norme. Questo lo facciamo già, perché se no effettivamente siamo travolti dalle stupidaggini della burocrazia, per cui un po' le aggiri. Vi faccio un esempio stupido, è anche un tema di assunzione di responsabilità. Noi abbiamo dei collaboratori alla didattica che vengono in laboratorio, vuol dire che gente che sta con noi diverse ore alla settimana, molte ore alla settimana per un intero semestre, certe volte per un anno. Dobbiamo fare un bando pubblico di evidenza nazionale per sceglierli. Se un nostro bravo collaboratore, giovane, che si candida, e si candida una persona che viene da, non dico, un posto lontano d'Italia, che ha 50 anni, che non si capisce perché lo fa, perché viene per 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro per lavorare un semestre, dovrebbe vincere lui o lei. Io, se sono io nella commissione, faccio vincere la persona giovane, ma io mi espongo a grandi rischi, quindi questo lo puoi fare. C'è un aspetto di responsabilità individuale. Io me ne fotto e lo faccio vincere lo stesso. Ma piglierò il ricorso prima o poi, sicuro come l'oro. Cioè, è ovvio che ci sono dei rischi a cui tu ti esponi sul fronte individuale. Sul fronte individuale puoi testimoniare facendo cose un po' laterali, lo puoi fare, però è strutturale il tema. Sono d'accordo, cioè non è che tu puoi prendere la sua e dire vabbè, allora la faccio come mi va a me. Questa non esiste, questa non è una strada. Quindi preparati alle sue. Ma proprio diritta diritta, e fai, però, se posso dare una mia opinione, io le farei quasi quasi scrivendo il mattino a loro in bocca dentro tutte le righe.
Io faccio così, sì,
cioè cercando di depotenziarne l'effetto perverso, al netto del fatto che poi potrebbero pure essere usati intelligentemente, che è quello che diceva Cristina, naturalmente, no? Cioè, cerchiamo di aggirare quello che possiamo aggirare, cerchiamo di usare intelligentemente quello che possiamo usare intelligentemente. La pura testimonianza, secondo me, è in politica. Questa è la mia opinione.
L'ultima battuta per chiudere rispetto alle differenze tra me e Gabriele è che lui era al governo e io all'opposizione. È la verità.
Questa è la vera chicca.
Grazie a tutti.
Grazie.
Volevo ringraziare tutti, anche visto che quindi uno ad uno, nome per nome, la professoressa Rossella Fabrichesi, la professoressa Laura Montedoro, la professoressa Carolina Pacchi, il professor Gabriele Pasqui e tutti. E anche, mentre vi ringrazio, augurarvi il buon anno nuovo, il buon Natale, queste feste di passaggio, abbiamo delle palline di Natale di Mecri che vorrebbero essere un piccolo augurio, quindi la do anche a coloro che sono a casa, la metto qua, che non la possono prendere. E niente, veramente, che sia un anno decente, diciamo così, che il passaggio sia fertile come possiamo. Grazie a tutti, grazie. Buon anno nuovo.
Buon Natale a tutti, grazie.
Grazie,
tanti auguri.
Buon auguri.
Grazie.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Buon Natale, ciao.
Grazie, auguri a tutti, buon anno, a presto.
Io la pallina l'ho già mangiata.
Buon Natale.
Beh sì, è la verità, poi me ne ha date due, per cui una la prenderemo, ma l'altra mangiamo.
Grazie molte per il libro. Figurati.
Allora, io ho perso la birra, questa è la birra di